è passato un po' di tempo dagli studi che avevamo fatto sull'appassionarsi, quindi essere appassionati. E abbiamo visto che tutti abbiamo bisogno della passione nella nostra vita, è qualcosa che prende anima, corpo e mente. Le passioni sono gli aspetti della nostra vita che danno brio. Un uomo senza passioni è un uomo triste. Un uomo con una vita che non augurerei a nessuno, una vita piatta. Potrei dire anche quasi una vita insignificante. Le passioni sono quelle cose che ti fanno venire la voglia di alzarti al mattino e di andare avanti con la tua giornata, nonostante magari tutte le difficoltà, nonostante magari tutti i problemi che ci possono essere. Adesso vediamo se mi ricordo come funziona. Ok. Avevamo visto come appassionarci. Per prima cosa, verso Dio, quindi ritrovare la passione in Dio. E in effetti faccio fatica anch'io, Edo, non ti preoccupare. Però mi giro questa volta perché non mi ricordo. Le passioni in Dio abbiamo visto che la sua generazione, quindi da dov'è che troviamo la passione? Perché siamo figli di Dio e figli a immagine di Dio. Io credo in un Dio di passione, credo in un Dio appassionato. E quindi se io sono immagine di Dio, allora anch'io dentro di me ho in parte la passione che Dio ha. Abbiamo visto che... Dopo le scritte sono più grandi, non vi preoccupate, è un piccolo riassunto. Abbiamo visto che la passione in Dio aumenta donandoci completamente a Lui. È inutile cercare le passioni in altre cose, perché sono passioni momentanee, sono passioni passeggere, ma invece donandoci completamente a Dio, noi possiamo appassionarci di più sempre a Lui. E seguendo anche l'esempio di Dio, l'esempio che Gesù ci ha lasciato, la passione di Gesù, l'esempio più sublime di passione è una persona che si dona agli altri nonostante lui non voglia farlo. Ricordiamo la preghiera che Gesù ha fatto nel Getsemani. Signore, se questo calice può passare oltre me. No, la tua volontà sia fatta. Quindi Dio ci chiede di seguire l'esempio di Gesù in ubbidienza a Dio, perché Gesù in quel momento ha ubbidito alla volontà di Dio. Dopo questo abbiamo visto un po' come appassionarci a noi stessi, come amarci. In una società in cui tutto è incentrato sull'ego, quindi su noi, l'amare se stessi è diventato qualcosa di completamente assurdo e lontano dalla Bibbia, dalla verità biblica. Le passioni in noi stesse, Dio ci ha creati e quindi conosce le nostre esigenze, conosce i nostri bisogni, conosce la nostra storia, conosce chi noi siamo. Allora affidiamoci a colui che ci ha creati e ci conosce. Abbiamo visto l'esempio di Gesù, le tentazioni. In un momento di difficoltà, Satana ha tentato Gesù, ma Gesù è rimasto saldo alla volontà che Dio gli aveva detto, alle leggi che Dio aveva stabilito. E avevamo anche visto come nella storia Gesù è rimasto saldo e stabile nella volontà che Dio gli aveva detto. E abbiamo visto anche tre parole in un passo: se è lecito, se è utile e se mi domina. E sono una chiave di lettura per tutte le cose che noi potremmo fare nella nostra vita. Quello che faccio nella mia vita è lecito? È utile? Mi domina? Se c'è già una risposta negativa alle tre, vuol dire che è meglio lasciar perdere. Vuol dire che è qualcosa che non fa bene a noi stessi, che non ci fa amare come Dio ci vuole. E questo porta a un cammino di santificazione, di consacrazione in Dio. Bene, dopo aver visto questi due aspetti, allora possiamo iniziare oggi a vedere l'aspetto, l'ultimo, che è amare gli altri. Noi viviamo in un periodo in cui le relazioni sono veramente messe a dura prova. Ma veramente tanto messa a dura prova. È sempre stato così. Secondo me purtroppo ultimamente stiamo un pochino peggiorando perché abbiamo sdoganato ormai alcune cose che anni fa magari neanche ci si pensava. Proviamo a pensare, io ho preso dei dati nel 2015, ci sono stati 80.000 divorzi, 90.000 separazioni, quindi un totale di 170.000, a fronte di 195.000 matrimoni. Un matrimonio iniziava, un matrimonio finiva. E questo è drastico. Magari 40 anni fa era uguale perché non si aveva il coraggio di divorziare o di separarsi, ma sono convinto che 40 anni fa c'era anche più volontà di ricostruire rapporti e non si lasciava perdere, sì, basta, io ho finito con te oggi e la nostra storia è finita. C'era più la voglia di tenere, di costruire quei rapporti. Nell'ambito familiare, quante volte sentiamo genitori che non riescono a parlare con i figli? Che hanno un grosso problema, tolta l'adolescenza, che a tutti i genitori, da chi sta a fare con gli adolescenti, l'adolescenza è normale, non vi preoccupate, dovrebbe finire prima o poi. Se non finisce iniziamo a preoccuparci. Però è normale che il ragazzo si stacchi dai genitori, quindi non vi preoccupate, è così. Fa parte della storia, della persona, quindi mettetevi l'anima in pace. Se poi i problemi rimangono, forse è meglio vedere un attimo se c'è un problema relazionale. Oppure fratelli che non si parlano. Fratelli che magari non vogliono neanche più vedersi per problemi familiari. O pensiamo al mondo del lavoro, al mondo a scuola. A quante problematiche abbiamo in questi ambiti? Nessuno di noi è esente da una relazione che è fallita. Io penso che ognuno di noi ha almeno il suo tallone d'Achille nella relazione. Quante relazioni sane vediamo intorno a noi? E soprattutto su quante relazioni che comprendono me come soggetto, come oggetto, io posso mettere la mano sul fuoco. E lì si inizia un po' a toglierne di relazioni che sarei disposto a metterci la mano sul fuoco, eh? Perché sappiamo che purtroppo ci sono dei grossi problemi. Io ho visto questi problemi in tre grandi aspetti. I problemi di comunicazione. Le difficoltà relazionali nascono da una mancanza di capacità di comunicare in modo chiaro, semplice e diretto. Vi faccio un esempio, Google Translator. Io non so se qualcuno di voi l'ha mai usato, i giovani penso di sì. È un servizio su internet che traduce le frasi. Allora, adesso è un pochino migliorato. Ma 10 anni fa, se provavi a tradurre una frase con Google, non c'entrava nulla con l'originale. Era una traduzione molto letterale. E noi abbiamo gli stessi identici problemi tra di noi. Usiamo dei dizionari diversi. Usiamo un linguaggio che, anche se è l'italiano, diverso ognuno da noi. Perché? Perché uno può dare enfasi a una parola rispetto a un'altra, rispetto a una frase. WhatsApp e le mail, io per favore escludetele come mezzi di comunicazione, sono mezzi di informazione, perché non ci si può comunicare tramite WhatsApp e mail, perché fa solo più danni che altro, e lo dico per esperienza personale. Però è vero, ci sono dei grossi problemi di comunicazione. E questi dovuti anche a un background storico. Io e mio fratello siamo cresciuti nella stessa identica famiglia con gli stessi identici genitori, ma abbiamo due modi di comunicare completamente diversi. Il mio è quello furbo. No, scherzo. Dovevo fare la battuta. Però abbiamo delle difficoltà di comunicare, pure siamo nati anche addirittura nello stesso contesto, ma come io ho vissuto i miei primi 30 anni di vita è stato diverso da come lui li ha vissuti i suoi primi 30 anni di vita. Quindi dobbiamo ragionare che c'è un problema di comunicazione e un problema di background, quindi di storia della persona. La seconda, ed è la cosa più pericolosa, soprattutto nell'ambito cristiano, sono le false aspettative. Uno scrittore ha scritto: spesso le delusioni sono legate alle aspettative e spesso le aspettative sono legate ai desideri. Se si riesce ad avere le aspettative adeguate alla realtà delle cose e il meno possibile legate ai nostri desideri, anche le delusioni saranno minori, sia come numero che come intensità. Qui viene detto che la maggior parte delle volte che io ho una delusione è perché ho una falsa aspettativa nell'altra persona. Da lui non me lo sarei mai aspettato. Ah, io non mi sarei mai comportato così. Oppure, la frase bellissima, un buon credente non avrebbe mai fatto quello che ha fatto quella persona. Queste sono tutte false aspettative. Sono tutte false aspettative che noi riponiamo nell'altra persona e che ci causano delle delusioni e quindi delle problemi relazionali che vengono incrinati, che vengono a mancare, che possono portare anche proprio a una situazione di disagio della persona. E l'aspetto più importante, la natura umana. Proviamo a vedere un attimo cosa intendo per natura umana. Il Signore disse in cuor suo: io non maledirò più la terra a motivo dell'uomo, poiché il cuore dell'uomo concepisce disegni malvagi fino dall'adolescenza. Difatti io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene, poiché in me si trova il volere, ma il modo di compiere il bene no. Infatti il bene che voglio non lo faccio, ma il male che non voglio quello faccio. Ora, se io faccio ciò che non voglio, non sono più io che la compio, ma il peccato che abita in me. Mi trovo dunque sotto questa legge. Quando voglio fare il bene, il male si trova in me. Il peccato ha rovinato tutto. Il peccato ha rovinato tutto. Questa è la nostra natura umana. Noi da bambini concepiamo disegni malvagi. Che ci vogliamo credere oppure no? Io, Luca Rigamonti, da quando sono nato, il mio cuore concepisce disegni malvagi. E Romani ce lo ricorda ancora di più. Luca, vuoi fare qualcosa di bene nella tua vita? Bene, non ne sei capace. Perché il bene che vorresti fare non lo fai, ma fai il male. Questa è la nostra natura umana. Allora è normale e fisiologico avere dei problemi relazionali. Non possiamo pensare di non averne. Perché è così. E questi due passi ci ricordano che io per primo sono l'artefice delle mie relazioni rovinate, aiutato dall'altra persona. Non l'opposto, come io molte volte penso. Ma io per primo sono il problema delle mie relazioni rovinate. Proviamo a vedere invece un po', la situazione è un pochino drastica. Proviamo a vedere invece cosa dice Dio sull'amare gli altri. E la cosa bella è che... Vado avanti. Ok. Dio nella sua parola ci ricorda la provenienza dell'amore. Prima Giovanni 4, da 7 a 10 dice: carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. Chiunque ama è generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo sta l'amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi. Questo passo mette ben chiaro una cosa. Io non sono in grado di amare perché in me non c'è l'amore. Io posso amare le altre persone perché Dio ha messo in me l'amore. E questo passo lo dice in maniera chiara, semplice, netta. Non ci sono altri modi di vederla. Siamo figli di Dio. E questa è la dichiarazione più grande che noi potremo fare nella nostra vita. E soprattutto la dichiarazione d'amore più grande che noi potremo fare nella nostra vita. Per primi siamo stati l'oggetto dell'amore di Dio, della sua grazia e della sua misericordia. E la croce che abbiamo ricordato prima è l'esempio più alto dell'amore che la storia abbia mai visto. Noi siamo l'oggetto dell'amore di Dio. Allora per quello noi possiamo amare e non per altri motivi. Nella Bibbia c'è un passo che si ripete molte volte: ama il tuo prossimo. Lo conosciamo, è ripetuto in tantissimi passi. Però vorrei vedere con voi alcune caratteristiche di questo ama il tuo prossimo. La prima è che è un comandamento. Giovanni 13, 34-35. Inizia con: io vi do un nuovo comandamento. Che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. E da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Un nuovo comandamento, una nuova legge, che c'è sempre stata, ma Gesù l'ha resa ancora più palese. Non ci sono se e non ci sono ma. Io, se voglio seguire quello che Dio mi chiede, io devo amare il mio prossimo. Punto e basta. Perché come Dio mi ha amato, io devo amare le persone intorno a me. E tramite questo comandamento vedranno se siamo discepoli di Dio. E non lo dice di altre cose, ma lo dice dell'amore, dell'amare gli altri. La secondo aspetto è che è un adempimento della legge. Romani 13,8 dice, infatti 13 da 8 a 10 dice, al versetto 9, infatti il non commettere adulterio, il non uccidere, il non rubare, il non concupire e qualsiasi altro comandamento si riassumono in questa parola: ama il tuo prossimo come te stesso. L'amore non fa nessun male al prossimo. L'amore quindi è l'adempimento della legge. Marco 28, invece da versetti da 29 a 31, Gesù rispose: il primo ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Ama dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la mente tua e con tutta la forza tua. Quindi, come abbiamo visto la prima volta, ama Dio per prima cosa a 360 gradi. Il secondo è questo: ama il tuo prossimo come te stesso. non c'è nessun altro comandamento maggiore di questi. Tutti i comandamenti e tutte le leggi che ci sono nella Bibbia, dai 10 comandamenti in poi, si possono racchiudere in un unico grande comandamento. Ama. E amare, infatti, non fa del male all'altro. Se io amo una persona, non posso tradirla, non posso ucciderla, non posso rubare qualcosa all'altra persona, non posso provare invidia e gelosia. Per questo Gesù dice, li avete sempre avuto tra le mani questo comandamento, ma non l'avete forse capito fino in fondo. Allora io vi devo dire che il comandamento maggiore è ama il tuo prossimo, come io ti ho amato e come tu ami te stesso, allora ama le persone vicine a te. E infatti, Gesù usa ama il tuo prossimo come cartina tornasole del nostro rapporto con Dio. E sempre in Prima Giovanni, sempre capitolo 4, dice questo: noi abbiamo conosciuto l'amore che Dio ha per noi e vi abbiamo creduto. Dio è amore e chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in lui. Noi amiamo perché Egli ci ha amati per primi. Se uno dice io amo Dio ma odio suo fratello, è bugiardo, perché chi non ama suo fratello che ha visto, non può amare Dio che non ha visto. Questo è il comandamento che abbiamo ricevuto da Lui, che chi ama Dio, ami anche suo fratello. Allora, questo passo mi mette un po' in difficoltà con mio fratello, nel senso fisico, di sangue, ma nel senso anche con voi. Se io non sono in grado di amarvi, allora c'è qualche cosa che non va nel mio rapporto con Dio. Mi sa che cambio chiesa, faccio prima, ma la formo da solo con me stesso, così litigo al massimo con me stesso, però anche lì ci sarebbe un problema poi. Questo passo dice proprio questo: vuoi sapere come sta andando il tuo rapporto con Dio? Stai amando? Stai amando come Dio chiede? E se la risposta è no, vuol dire che devi ancora lavorare con Dio e che forse non hai capito tutta la grandezza dell'amore che Dio ha nei tuoi confronti. E potrebbero sembrare frasi drastiche e dure, ma questo passo dice questo. Ed è stato difficile ammetterlo, per primo nella mia vita. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Vogliamo essere meno drastici? Chi non ama non ha conosciuto fino in fondo Dio. Se avessimo un profondo rapporto con Dio, avremmo un profondo rapporto con il suo amore. Se avessimo una conoscenza profonda dell'amore di Dio, questo cambierebbe in maniera drastica l'amore che proviamo per gli altri. Come potremmo odiare gli altri che ci hanno fatto tanto così? E invece amare Dio che ha perdonato una vita di peccati? Un pochino superbi, eh? Cioè, se io posso non perdonare e Dio mi può perdonare, mi dispiace, ma ci stiamo mettendo più in alto di Dio. Vuol dire che io mi considero più importante di Dio. Non è facile da mandar giù, eh? Pensando a rapporti familiari, pensando ai rapporti a scuola, a lavoro, pensando magari alle nostre relazioni rovinate. Se io non sono in grado di amare quella persona, forse non ho capito appieno l'amore che Dio ha nei miei confronti. Se dico amo Dio, ma odio, allora vuol dire che non amo fino in fondo Dio. Facciamo così, questa frase la dico per me, così vi tolgo il peso da voi. Ma io adesso inizierò a lavorare se io sto amando le persone intorno a me, perché allora vuol dire che sto amando Dio, come Dio mi chiede di fare. Noi siamo molto bravi a rovinare le cose che Dio ha fatto. Lo facciamo da sempre nella nostra vita. Quindi, ok, io ho deciso di amare, perché Dio mi chiede di amare, ma con quale tipo di amore? Avevamo visto al primo incontro, al primo studio, che anche amare può diventare peccato, se è al di fuori di come Dio ama. Allora Dio, nella sua grandissima saggezza, ha detto: no, tu Luca non capisci cosa significa per me amore, e io te lo spiego. E infatti, in Prima Corinzi 13, il famoso passo che viene letto nei matrimoni, Dio ci spiega che cos'è l'amore. Lo sappiamo quasi a memoria, l'amore paziente, l'amore benevolo. Però vorrei leggere a voi una parafrasi che ho fatto di questo passo. L'amore è paziente e non si innervosisce subito. Sa aspettare il momento giusto per parlare e per agire. L'amore è buono e per prima cosa vuole il bene dell'altro, ed è felice quando l'altro è felice, e triste quando l'altro è triste. L'amore non guarda quello che hai, che ho, o quello che hanno gli altri, ma invece gioisce per i successi degli altri. L'amore non è saccente, non pensa di sapere sempre tutto e non fa sentire l'altro come una nullità. L'amore ha come scopo l'interesse dell'altro. L'amore protegge l'altra persona e non è bugiardo ed è triste se gli altri ricevono delle ingiustizie. L'amore soffre ogni cosa, crede nell'altro e spera nell'altro. L'amore sopporta e non si tira mai indietro di fronte alle difficoltà. L'amore è eterno come la fede e la speranza. Ma Dio ci ricorda che l'amore è più grande. Sì, l'amore è più grande della fede e della speranza. Questo è come Dio ci chiede di amare. È un amore pratico. Più pratico di così non potevo descriverlo. Ed è difficile che qualcuno riesca a dire io amo in questo modo. È veramente difficile. Però Dio ci chiede di provarci. Nel cammino con Lui ci chiede, Luca Rigamonti, detto Punce, tu devi amare come io ti chiedo di amare. È difficile, va contro la tua natura, ma te lo chiedo di fare e io ti darò una mano per farlo. Vuoi capire se stai amando le persone intorno a te? Vuoi capire se stai amando correttamente tuo figlio, i tuoi genitori, i tuoi parenti, i tuoi nipoti, i tuoi zii, mettete quello che volete, o la persona che ti affianco nella tua vita, o magari la persona che ti affianco in questo momento? Vuoi capire se stai amando in maniera corretta le persone intorno a te, oppure l'amico che è a fianco? Bene, qui puoi vedere se lo stai facendo nel modo giusto oppure no. E la cosa che a me piace molto, per me l'amicizia ha un significato veramente profondo. Infatti le mie false aspettative, molte volte nei problemi relazionali, sono dovute a che l'amicizia gli dà un valore molto alto. Amico e amore hanno la stessa radice. Vuoi essere un buon amico? Allora rileggi Prima Corinzi 13, mettendo a posto dell'amore, se vuoi essere amico di quella persona devi far questo. Il significato è quello. Amare come amici le persone intorno a noi. Dio ha fatto ancora qualcosa in più, perché Dio sa che noi siamo duri. E ci ha dato un esempio pratico, come abbiamo visto nelle altre volte, che è l'esempio di Gesù. Ricordiamo sempre che Gesù è morto per noi, ed è vero, ma Gesù nella sua vita ha fatto tantissimo lasciandoci degli esempi pratici. Quindi se abbiamo deciso di amare le persone come Dio ci chiede e vogliamo amare di più le persone, allora possiamo vedere cosa e come Gesù si è comportato. Gesù ha avuto un amore che va oltre la maschera sociale. Gesù è stato un anticonformista di prima categoria. Una persona che oggi darebbe fastidio a molte chiese. Ma molte chiese, se avessero Gesù in chiesa gli darebbe fastidio, perché no, quello no, non si può, loro lasciali da parte, loro no, a loro ci pensa qualcun altro, c'è quella missione. Gesù è andato controcorrente. Pensiamo agli episodi in cui Gesù ha incontrato la donna adultera e la samaritana. La donna nella società dell'epoca era già ai livelli più bassi. Penso che, no, anche sicuramente il bestiame era più importante della donna nella società. La donna era all'ultimo livello, in più, da una parte c'era l'adultera, i peccati riguardanti al sesso sono più brutti, quindi anche per noi l'avremmo considerata l'ultimo gradino sociale della nostra chiesa, e dall'altra parte un'extracomunitaria, che la pensa diversamente da noi, che va in antitesi con quello che magari possiamo pensare noi. Gesù è andato oltre. E anche i discepoli si sono stupiti di quando parlava con la samaritana. Eppure Gesù, per Gesù la persona era più importante del contesto in cui si trovava. Neppure io ti condanno, va e non peccare più. Quanti di noi sarebbero in grado di dirlo a una persona che abbiamo preso sul fatto? Oppure pensiamo all'esempio di Gesù quando decide di entrare nella casa di Zaccheo. Lo scalpore che aveva creato. È un po' come se oggi noi uno avesse come amico un politico. Oh, brutta gente. Nessuno è credente dei politici. Ma il motivo per cui va oltretutto è il motivo più grande, che è la salvezza delle persone. Il suo scopo era di salvare chi era perduto. Infatti c'è scritto, oggi la salvezza è entrata in questa casa, poiché anche questo figlio è figlio di Abramo, perché il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Gesù è andato oltre tutti gli standard della società, perché la persona era più importante di qualsiasi altra cosa. Ha provato un amore che va oltre i tradimenti. Pensiamo all'ultima cena, Gesù sapeva che c'era Giuda, che l'avrebbe tradito, ci mangia insieme. Allora, con chi mi fa uno sgarbo io non ci mangio. E Gesù ha mangiato con chi l'avrebbe tradito. E lo sapeva. E condividere, soprattutto per noi italiani, condividere il cibo è un qualcosa di importante. Non so quanti di noi sarebbero stati in grado di farlo, di invitare a pranzo, a cena, una persona con cui abbiamo dei grossi problemi e stare insieme a lui. Vabbè, dai, si può accettare un'oretta, va via. Cosa fa Gesù dopo? Gli lava i piedi. La cosa più umile che una persona poteva essere all'epoca era essere nudo di fronte a una persona e lavargli i piedi. Uno schiavo, un servo. Eppure Gesù lava i piedi anche a Giuda. E lo dice proprio dopo, questo è un esempio che io vi ho lasciato. E l'ultima cosa che mi piace tantissimo questo passo, io ne sono innamorato, ed è il passo in cui Gesù rincontra Pietro dopo il tradimento. Io adoro questo passo perché mi mostra la grandezza di Gesù. Pietro l'aveva tradito, rinnegato 3 volte. Gesù cosa fa per prima cosa? Chi se lo ricorda? Quando ebbero fatto colazione, Gesù disse a Simon Pietro, Simone di Giovanni, mi ami più di questi? Gli rispose, sì signore, tu sai che ti voglio bene. Gesù gli disse, pasci i miei agnelli. La prima cosa che Gesù ha fatto non è dire, tu, vieni qua, adesso parliamo, chiariamo, ho ragione io. Sai, 3 volte, neanche una te la perdono, 3 volte, te l'avevo anche detto. No, pensa alla colazione di Pietro. Pietro aveva lavorato tutta la notte. E secondo voi, dopo che uno ha lavorato tutta la notte in mare a pescare, cosa ha bisogno? Di mangiare. Di mangiare. Gesù per prima cosa ha pensato al bisogno della persona di fronte a lui. Gli ha preparato una sana colazione. E non lo fa come prima cosa di accusare, di dire guarda che tu hai sbagliato. E non lo fa neanche dopo. Ma per prima cosa lui si preoccupa del bisogno che quell'altra persona aveva. E da lì, dal momento che l'altra persona è tranquilla, a suo agio, e capisce che di fronte a una persona che lo ama, inizia un discorso dicendo pasci i miei agnelli. E noi? E mo? Che facciamo? Ci sono sempre 3 parole che mi piacciono, che la prima è fermati, rifletti e agisci. Fermati, abbiamo un compito. Nessuno di noi è escluso qua dentro. Amare il nostro prossimo. Non è un'opzione, ma è una legge da seguire e come noi stiamo amando gli altri mostra il nostro rapporto con Dio. Non possiamo amare con il nostro amore, ma con quello di Dio. Vuoi provare passione per gli altri? Allora per prima cosa devi curare la tua passione per Dio, la tua passione in Dio. Il punto di partenza per amare gli altri è Dio, non sei tu, non sono io. Questa è una verità. Allora risintonizziamoci su Dio, fermiamoci e guardiamo com'è il nostro rapporto con Dio. Dobbiamo resettare il nostro amore con il suo, con l'amore di 1 Corinzi 13. Una volta collegati con Dio, allora potremo seguire le indicazioni che ci ha lasciato su come deve essere l'amore tra di noi e quali sono le sue caratteristiche. Gesù ci ha mostrato nella sua vita che la persona è più importante di ogni cosa, più importante delle problematiche, più importante delle crisi, delle incomprensioni, la persona di fronte è più importante di ogni cosa. Allora dobbiamo adesso riflettere. E ho suddiviso un po' il ramo su persone che conosciamo e persone al di fuori del nostro contesto magari abituale, quotidiano. Verso l'esterno, ho detto, allora dobbiamo riflettere se ci sono intorno a noi delle persone a cui proprio non riesco neanche a rapportarmi. Ci sono delle persone che appena le vedo, vado dall'altra parte perché questi qua mi rubano il portafoglio, questi qua no, questi qua sono persone, ma io lascia perdere, se ne occuperà qualcun altro. Ma perché mi devo interessare di quella persona? C'è già qualcun altro. Ragioniamo così, con qualcuno? Io sì, eh. Io mi sto dando delle grandi mazzulate qua sulla testa, tra capo e collo. Allora è arrivato il momento di amare come Dio ci chiede e come Gesù ha fatto. Dobbiamo andare contro le varie convenzioni sociali e culturali e amare quella persona come Dio ci ha chiesto di fare, come Gesù ha fatto con la samaritana e pubblicano e con l'adultera. L'amore nei loro confronti è quello che ha guidato Gesù verso di loro. Gesù si è mosso verso di loro per renderli partecipi dell'amore che Dio aveva per loro. Siamo così egoisti da non voler rendere partecipi le persone intorno a noi dell'amore che Dio ci ha dato? Perché se non lo facciamo vuol dire sì, l'amore di Dio io me lo tengo per me, agli altri non deve interessare. Amare gli altri è un'esperienza profondamente soddisfacente della pienezza della grazia di Dio. Ed è poi un'esperienza doppiamente soddisfacente perché condividiamo quella grazia e quell'amore con le persone intorno a noi. Verso l'interno, qua si va sul pesante, cioè un pochino più difficile perché ogni giorno si hanno questi problemi. Ci sono delle relazioni che sono inclinate nella tua vita? Padri, riuscite a avere relazioni con i vostri figli? Figli con i vostri genitori? Oppure con i cugini, i nipoti, quello che volete? Mariti con i mogli, mogli con i mariti, fidanzati, tutti. Come vanno i vostri rapporti relazionali? Come vanno i vostri amici? C'è qualche amico che magari in questo momento non ha, c'è qualche problema? C'è qualche cosa che non va? A lavoro? A scuola? È arrivato il momento di agire. E per prima cosa, prega. Prega. Prega che Dio ti possa dare la saggezza e farti capire i tuoi errori. Perché come abbiamo visto, noi siamo per primi l'artefice delle relazioni rovinate. Cerca di capire la sua storia, la storia che è della persona che hai di fronte, le sue esigenze, cosa magari lo ha spinto a fare le sue scelte. Perdonalo come Gesù ti ha perdonato, anche se magari non te l'ha chiesto e magari non ha proprio neanche intenzione di farlo. Gesù ha perdonato i suoi assassini, ci dice di pregare per i nostri nemici. Perdonalo come ha perdonato Pietro. Vai oltre. Preparagli una sana colazione. Pensa ai bisogni dell'altro. E qua vorrei condividere con voi, tanto sono arrivato alla fine, due piccole cose della mia vita. Come ho detto, per me l'amicizia è qualcosa di veramente profondo e ho avuto delle difficoltà nei miei anni perché avevo delle false aspettative negli altri. Però in due amici, Dio è stato veramente grande. Il primo, quelli di Pavanaro lo conoscono, io ho subito atti di bullismo in prima e seconda superiore. Sono stati 2 anni abbastanza pesanti, abbastanza pesantucci. E uno di questi aguzzini, perché si chiamano così, è diventato il mio migliore amico. Mettendo per primo l'amore di Dio. Ed è stato duro, ci sono messi 10-12 anni. Ma oggi noi leggiamo la Bibbia insieme e condividiamo un percorso di fede insieme. Chi l'avrebbe mai immaginato in quei 2 anni quando io avevo paura di quella persona? E l'altro invece è un altro amico che, le discussioni ci sono sempre, è normale che ci siano, però io sono un po' come mia mamma, io devo chiarire subito, cioè perché sennò dormo male, la vivo male la cosa, sono fatto così. Ma non avevo capito che invece l'altra persona aveva bisogno di tempo. E quando ho capito che aveva bisogno di tempo e proprio questo passo della sana colazione mi ha aiutato, allora cosa ho fatto? Bene, io devo pensare ai bisogni di quella persona, ai bisogni che ha. L'ho fatto, non è stato facile, perché vuol dire rinunciare ai bisogni miei. Qualcuno mi ha anche detto che sbagliavo. Io oggi posso dire che sono grato a Dio che mi ha dato la forza di farlo. Con quella persona, dovrei farlo con tante altre perché non ho un carattere semplice. Però sono grato e l'amicizia è ancora più bella e più profonda di prima. Abbiamo un Dio grande e se iniziassimo a credere che l'amore di Dio può fare la differenza nelle nostre vite, la farebbe veramente tanto. E vorrei concludere con una parola che ho detto io, che ha detto Luca, che ha detto anche Massimo. fanno con gioia. Io sono profondamente convinto che Dio voglia dei credenti gioiosi, che anche se non è facile farlo in quel momento, ma vuole dei credenti gioiosi. E infatti in Ebrei dice: anche noi dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Per la gioia che era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Per la gioia Gesù ha fatto quello che ha fatto nei miei confronti. E ci chiede di fare la stessa cosa. Dio vuole dei credenti gioiosi. Allora facciamolo per la gioia che Dio ci mette davanti, che è quella di avere delle relazioni come Lui vuole. E faremo la differenza come testimoni, perché si vedrà il nostro rapporto con Dio, si vedrà che saremo figli di Dio. Non ci sarà bisogno di evangelizzazioni. Non sto dicendo che non bisogna farla. Non ci sarà bisogno, perché l'evangelizzazione sarà 24 ore su 24, 7 giorni su 7, perché io sarò il modo in cui Dio parla agli altri di me, di Lui. L'amore è la sovrabbondanza di gioia in Dio che soddisfa i bisogni degli altri. Che la passione che Dio ci ha dato possiamo metterla in Lui, che possa crescere in Lui, che possa fare la differenza nel rapporto con noi stessi, per come ci vediamo e per come ci vede Dio. Che la passione in Dio guidi l'amore per noi e per gli altri. Che la passione fondata in Dio e nella sua verità e su chi Lui è, possa guidare le nostre relazioni a 360 gradi. Appassionati e appassionati. Un dovere, ma anche un privilegio. E questo farà la differenza nella nostra vita. E vorrei concludere con una preghiera, poi magari passare un momento in cui possiamo pregare o riflettere. Signore, per prima cosa ti chiedo grazie, profondamente grazie perché mi ami. Hai dato tuo figlio per me. Io non me lo meritavo, non meritavo assolutamente nulla, meritavo la morte, meritavo l'inferno. Tu hai amato me e mi hai dato una seconda chance. E questo amore io voglio viverlo pienamente tutti i giorni. Nel rapporto con te, aiutami a ritrovare un sano e un bellissimo rapporto con te, fondato su di te, sulle tue verità, sulle tue promesse, su chi tu sei, su cosa hai fatto per me. Aiutami ad amarmi. Voglio amarmi come tu mi chiedi di amarmi. Voglio vedermi con gli occhi di come tu mi vedi. Perché purtroppo quello che è intorno a me a volte dice delle bugie, mi mostra una verità che non è vera. Io voglio vedermi come tu mi vedi. Voglio ringraziarti perché sono una tua creatura, sono figlio di Dio. Grazie perché tu sei il re dei re che ha preso del tempo per crearmi e per darmi un'immagine. E ti chiedo che questo amore possa fare la differenza nei miei rapporti, nella famiglia, in chiesa, a lavoro e con le persone intorno a me che magari vedo anche solo per pochi istanti nella mia vita. Aiutami a far sì che l'amore che tu hai dato a me sia il motore di ogni singola cosa nella mia vita. E così io potrò, anche nei momenti di difficoltà, sapere come fare, perché tu sarai il mio fianco. E amare l'altra persona, come tu ci chiedi di amare, può fare solo del bene. Ti chiedo veramente, Signore, per me, per ognuno di noi, per la Chiesa di Asti e per la Chiesa mondiale, di aiutarci a riscoprire il tuo amore profondo. Te lo chiedo nel nome di Gesù.